Questa sera insieme a voi voglio fare una cosa un po' particolare. Di solito chi mi segue viene e sa che io prendo un brano di scrittura e poi lo attualizzo, si chiama, una cosa cattolica, tranquilli, si chiama esegesi spirituale oppure esegesi narrativa. Questa sera invece facciamo una cosa un po' più audace, andiamo un po' più avanti, perché di solito per mia scelta io mi fermo lì, cioè prendo la parola di Dio, la lascio illuminare, cerco di vederci dentro in sintonia, ovviamente con 2000 anni di cristianesimo, quello che quella parola può dire a me oggi, quello che dice nella mia vita concreta. Oggi facciamo un passettino in più, vediamo se ci riusciamo, poi magari, tanto io domattina parto presto, quindi... Cioè proviamo a vedere come questa parola può anche dire qualcosa sul modo che abbiamo qui e oggi, a Livorno o da dove venite, nell'organizzare, nello strutturare, nel vivere il Vangelo, nella pastorale. Pastorale vuol dire il modo concreto che noi abbiamo di vivere il Vangelo, che non è la stessa di 100 anni fa, che non è la stessa qui o a Bogotà o a Tokyo, e che secondo me ha bisogno di essere molto 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 illuminata dalla parola di Dio per provare, per osare pensare qualcosa di nuovo. Mi piace molto, e ringrazio i giovani della parrocchia, pieni di gioia, e Don Mario, mi piace molto l'idea di porsi almeno l'interrogativo, perché davanti a quello che succede, le nostre chiese che si svuotano, i nostri giovani che non ci sono più, io non sono molto molto vecchio, però mi rendo conto che è molto più difficile oggi coinvolgere i giovani, per esempio, anche solo rispetto a 30 anni fa quando io ero giovane. Io ho un figlio adolescente che già non mette più piede in chiesa e ha voglia di, io ero tutto entusiasta alla sua età, di andare all'oratorio, lui dice ma papà che cosa stai dicendo, sostanzialmente. Allora, noi potremmo fare, come fanno molti, non voi qui dentro stasera, di dire va tutto bene, madama la Marchesa, finché la barca va, lasciala andare. È che è esattamente quello che fa il 90%, purtroppo, delle nostre comunità parrocchiali. Ora, sono un po' severo nel giudizio, ma credetemi, è abbastanza così. Nel senso che comunque noi ci troviamo qualcosa alle spalle, cioè c'è un'organizzazione, ci sono le parrocchie, i catechismi, la gente va seppellita, i bambini vanno battezzati, i pochi che ancora non si sposano vanno sposati e non c'è molto più spazio, per di più il personale sta drasticamente diminuendo, cioè non ci sono più tanti preti, le suorine invecchiano e anche se ci guardiamo, no? Catechisti, animatori, che ne so, dei CPM, insomma l'età è medio alta. Allora una delle tentazioni è quella di dire il mondo è brutto, sporco e cattivo. Nessuno mi vuole bene, che è un po' questa tendenza al vittimismo in cui la Chiesa italiana è entrata da diversi decenni e in cui giustamente Papa Francesco ci ha dato un po' di randellate, vedete, ascoltate, i problemi della vita sono altri. Oppure possiamo con semplicità, con onestà, fare quello che da sempre i cristiani hanno fatto, riconoscere i segni dei tempi. Fare quello che da sempre i cristiani hanno fatto, mollare un attimo la presa e lasciare guidare lo Spirito Santo. Fare quello che da sempre i cristiani hanno fatto, ritornare alla parola che illumina tutto quello che noi possiamo fare. Come posso io, vedo anche dei ragazzi molto giovani, come posso io concretamente essere credibile quando parlo di Gesù Cristo a questa gente? Viviamo un paradosso, che viviamo in un paese a profonda tradizione cristiana, che è una cosa bella, intendo dire, ma molto pericolosa. Non c'è niente di peggio di parlare di Gesù Cristo ai cristiani, san già tutto, o no? Anche se è difficile dire chi è cristiano, cosa è cristiano, è difficile, onestamente. Chi è cristiano? Chi va in chiesa? Ma sì, più o meno, poi magari fuori è un delinquente, quindi allora chi? Chi celebra Pasqua e Natale? Sì, vabbè, ma non c'è mica bisogno di credere per fare Pasqua e Natale, vedete? Non è semplice. Il rischio però, bisogna dirlo onestamente, è quello di finire, e io lo vedo molto 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 presente, di finire come da altre parti, e l'Europa sta correndo questo rischio, cioè di far diventare la fede cristiana una religione sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti sappiamo cos'è Pasqua e cos'è Natale, tutti sappiamo cos'è un campanile, tutti sappiamo più o meno cosa fa un prete, ma questo non vuol dire credere. Magari poi ci lamentiamo che non si fanno più presepi a scuola, ma questo non vuol dire credere. Io mi scompiscio dalle risate quando c'è qualcuno terrorizzato dall'invasione islamica. Io vi posso garantire, qui saremo un centinaio, che se passate la notte a cercare di convincermi a diventare musulmano non ci riuscite. Ma son certo, vi voglio bene, ma son certo. Allora il problema è che probabilmente abbiamo tutti questi dubbi perché abbiamo ridotto la fede, l'incontro vivo, a una religione. Lo so, gioco coi termini, abbiate pazienza, è un po' più complicato di così, ma prendetemi per diritto. Cioè, il rischio che stiamo vivendo in questo momento in Europa e anche in Italia, nonostante tutto, perché facevamo un po' i furbi, pensavamo di essere immuni, è quello di ridurre l'incontro con Gesù Cristo a un'abitudine, una religione senza fede, un cristianesimo senza Gesù. È atroce già solo pensarlo. Quindi, per carità, difenderemo i nostri presepi, faremo le nostre processioni e ci lamenteremo che il prete non viene a benedire la casa, ma in realtà non ci sarà più l'incontro con Gesù vivo, con Dio vivo. Allora, per evitare questo rischio, attenzione che è il rischio di sempre, non è che quando le nostre chiese erano piene la gente credeva di più, era un altro modo di rapportarsi alla realtà. Il mio parroco, che è un po' birichino, diceva sempre: pensavamo di aver convertito l'Italia, poi è arrivata la televisione, le chiese si sono svuotate, quindi c'era qualcosa che non funzionava. Esagera un po'. Però dobbiamo prendere sul serio. Quindi, o leggiamo la realtà, i segni dei tempi, dicendo: non c'è niente da cambiare, ahimè, dobbiamo rassegnarci a vedere spegnere il cristianesimo in Europa, in Italia, oppure diciamo: no, un momento, magari Gesù avrebbe reagito in maniera diversa, magari c'è qualcosa di cui dobbiamo interrogarci, magari c'è qualcosa che si può fare. Io abito a 30 km dalla Francia e a 25 dalla Svizzera. Superato il Monte Bianco, la parrocchia più vicina, confinante, è Chamonix. Ora dovete sapere che il parroco di Chamonix ha 9 parrocchie per un totale di 80.000 abitanti. È da solo, lo conosco. Il sabato e la domenica fa una messa e non riempie la chiesa, con 80.000 abitanti. Ed è lui che dice: beh, noi siamo ormai minoranza delle minoranze e da qui a qualche decennio probabilmente non sapremo più cosa fare. Allora, ripeto, davanti a questa realtà si può dire, come dire, ci nascondiamo dentro il mastio del torrione del castello perché siamo attorniati dai nemici della Chiesa e nessuno capisce, oppure possiamo dire: Signore, che cosa ci stai dicendo qui dentro? Ecco perché questa sera vogliamo un po' riflettere su questo. Vedete, un po', come dire, imbarazzante, però perché abbiamo a cuore il Vangelo. A me stringe il cuore vedere che c'è molta gente magari qui nel quartiere che vive una vita schifosa, insoddisfatta, rancorosa, piena di sensi di colpa, piena di vittimismo, e magari a 200 metri ha un luogo in cui potrebbe trovare molte risposte. Nelle conversazioni notturne a Gerusalemme, il Cardinale Martini, grandissimo dono alla Chiesa, quando l'intervistatore gli dice qual è la cosa che l'ha fatta più penare nella sua vita, lui pensa un attimo e poi dice: quando ero cardinale a Milano, sapete che a Milano l'episcopio fiancheggia il Duomo, allora d'estate aprivo le finestre che faceva caldo in camera da letto e mi arrivavano i rumori della piazza. E lui dice: nella mia preghiera solitaria, prima di andare a dormire, dicevo: Signore, ma com'è possibile? In piazza ci sono migliaia di giovani che stanno passando il venerdì sera, magari cercano il senso della vita, e io ce l'ho e non riesco a darglielo. Non riesco a darglielo. Ecco, insomma, questo è un po' il clima in cui ci prepariamo a riflettere brevemente, a porci delle domande, a dirci: ma faccio una domanda birichina, se la facessi io, ok, ma l'ha fatta Gesù. Quando tornerà il Figlio dell'Uomo, troverà ancora la fede sulla terra? Non ha detto troverà le parrocchie. Non ha detto troverai le diocesi, i movimenti, non ha detto questo. Ecco allora che la cosa di cui parliamo stasera è con umiltà, con serenità, con sincerità. Signore, aiutaci a interrogarci su alcune cose. Lo fate benissimo già da voi, il fatto che arrivi un disturbatore dall'esterno a farlo è perché magari può aiutare a stimolare. Ovviamente il chicco di frumento che cade, il granello di senapa che cresce, ci sono un sacco di riferimenti che nei Vangeli troviamo per indicare l'agire della Chiesa. Io ne ho scelto uno forse un po' particolare perché è molto pasquale e chiedo gentilmente a Giulia di leggerlo. Bellissima la conclusione del Vangelo di Matteo che avete sentito, bellissima. Gesù risorto dà appuntamento ai suoi in Galilea e mi piace molto questo dettaglio che mi consola un po'. Quando lo vedono si prostrano, alcuni però dubitavano. Cioè nel momento in cui tutto dovrebbe andare perfettamente bene, Matteo non ha paura di mettere il dubbio. Quindi se l'hanno fatto gli apostoli davanti a Gesù risorto, magari lo possiamo avere noi davanti a tutte le fatiche che facciamo. Probabilmente il dubitare, il dire ma mi starò sbagliando, no? Come cristiani, come catechisti, come educatori, come sacerdoti, come religiosi, ci sta. L'hanno fatto gli apostoli, possiamo farlo anche noi. E Gesù a queste persone dubbiose, non ad altri, a loro, dal mandato, quale? Di andare a raccontare e a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a fare discepoli tutte le genti. E conclude con questa affermazione molto consolante: io ci sono, tranquilli, voi fate, ma io ci sono. Ed è quello che crediamo come cristiani. Gesù è venuto nella storia, ha svelato il volto di Dio, ha subito la passione, è morto e risorto, siede alla destra del Padre, ma tornerà. In questo tempo di mezzo, in questa terra di mezzo, ci siamo noi, affidato alle nostre fragili mani il compito di raccontare di Lui. E devo dire che non è andata malissimo, se a Livorno, 2000 anni dopo, ci sono 100-150 persone che ascoltano la parola, non è male, eh? Una volta dimentichiamo, sono partiti in 12. Ma non nel senso di un'opera di convincimento, di azione politica, non nel senso di creiamo un movimento di pensiero, ci sono addirittura degli studi su come coinvolgere la gente in questo, no, sono partiti con i mezzi che avevano 2000 anni fa, senza internet, senza possibilità di connessione, senza grandi strumenti, senza tecnologie, e da bocca a orecchio questa notizia, questa novità, questo annuncio è arrivato fino a noi oggi. Magnifica questa cosa. Ora, poiché Gesù ci ha dato questo compito, poi possiamo passare la sera a discutere se è stata una furbata, ma poiché ci ha dato questo compito, assolviamolo bene. E per assolverlo bene allora dobbiamo avere il coraggio, come dicevo poc'anzi, di confrontarci, distinguendo però una cosa molto molto importante. Un conto è l'esperienza di fede, incontrare Gesù vivo, incontrare il Dio di Gesù, e un conto è come facciamo ad organizzarci, ok? Perché dico questo? Perché molto spesso una delle cose che vedo con una difficoltà enorme, enorme rispetto alla gente è il come. Ok, annunciamo il Vangelo, ma come? Quante volte vi è successo nella vostra parrocchia, non questa e le altre, che appena uno vuole portare una novità o fare un cambiamento, ah no, ma qui si è sempre fatto così, vero o no? Sempre fatto così. Allora, sarebbe interessante già tornare a quello che significa la parola parrocchia. Sapete che le parrocchie sono un'invenzione recente. All'inizio il Vangelo non era annunciato nelle parrocchie. La parrocchia è una cosa a partire dall'anno 1000 in avanti, prima c'erano le chiese battesimali. E la parola parrocchia a me è sempre piaciuto molto. Parrocchia viene dal greco parochia, che significa fra le case, fra la gente, come stranieri. Stare fra la gente come stranieri, in cui ci sono nel concetto di parrocchia queste due realtà: il concetto di vicinanza, stare accanto, ma il concetto di stare accanto in un certo modo, in un certo stile, sapendo che questa non è la patria definitiva, sapendo che questa non è la collocazione definitiva. Dico questo perché, ripeto, se voi guardate un po' in Europa, ci sono dei luoghi in cui non esistono più le parrocchie. In Belgio, per esempio, non ci sono più le parrocchie, o quasi. E se ci pensate, potrebbero esserci altri modi di annunciare il Vangelo. Che so, per età. C'è un prete che si dedica a tutti i preadolescenti della città di Livorno. C'è un prete che si occupa di tutte le persone diversamente giovani, vedete? Oppure, non so, per simpatia, per che ne so, tutti quelli che magari trovano il Kurtz un po' carismatico, allora vengono da lui. La parrocchia invece, che resta ancora lo strumento privilegiato dell'annuncio, è il volto povero, popolare della Chiesa. Questo stare in mezzo alla gente, questo essere fisicamente in mezzo. Poi è cambiato molto. Ovviamente la parrocchia di oggi non è la parrocchia di 50 anni fa o di 100 anni fa, ma c'è sempre lo stesso concetto: io sono là dove c'è la gente, io sono là dove la gente abita, condivido. E quindi, come dire, io adesso vi parlerò di questo, cioè potrei dirvi: no, la soluzione a tutti i problemi è abbandonare un po' le parrocchie, fare magari dei bei gruppi, dei bei movimenti, per carità, ognuno poi trova la fede come crede, come riesce, però trovo molto evangelica questa proposta della parrocchia, fatta come Dio comanda, cioè l'idea di stare in mezzo, l'idea di condividere con la gente i momenti di vita, la nascita, la crescita, l'amore, la morte, la malattia. Il fatto di offrire un'accoglienza, le caritas, il fatto di fare un'attenzione, che ne so, a certe categorie, l'oratorio, i giovani, la pastorale giovanile, trovo molto bello, trovo ancora molto, molto efficace, ancora molto da dire, ma a certe condizioni. Non vorrei, adesso dirò poi, ci ho pensato parecchio prima di dire queste cose, perché ho un po' guardato la mia esperienza, l'esperienza. Io ho la fortuna enorme, un dono assoluto che Dio mi ha dato, di girare l'Italia, anche un po' l'Europa, no? A fare questo è il mio lavoro, io non ho altri lavori. E quindi incontro comunità. E tra l'altro, questo lo dico a margine, io mi sono sempre chiesto come fa l'Italia a stare unita. E vi posso garantire che una comunità cristiana di Palermo rispetto a una di Trieste, veramente è difficile capire cosa unisca se non Gesù Cristo. L'Italia è lunga, larga e profonda, è impressionante questo. Però quello che vedo, tutta questa passione che vedo, questa voglia di stare, questa voglia di annunciare Gesù, questa voglia di conoscere Gesù, questa voglia di dare Gesù, è quello che ci fa andare avanti. Allora però dobbiamo entrare nella logica dei servi inutili, cioè finché continuiamo a rimpiangere le cipolle d'Egitto, qualcosa non funziona. Io ho avuto una fortuna tra le tante enormi nella mia vita, che mi sono avvicinato alla fede quando le chiese erano già vuote. Quindi non ho da rimpiangere quando incontro qualche persona un po' anziana o qualche sacerdote e dice: ah, quando la gente ci dava retta, quando le chiese erano piene. Mai viste, io le ho sempre già viste mezze vuote, quindi sono tranquillo, il peggio non può andare. Però capisco che c'è un aspetto umano di nostalgia, appunto poc'anzi vi ho detto che mi dispiace, io quando giovane facevo l'animatore, avevamo gli oratori stracolmi, adesso si fa fatica a radunare i ragazzi che hanno un altro approccio, un'altra cosa. Però non rimpiangere le cipolle, non guardare indietro. Mi piace moltissimo quando Gesù dice che nessuno ha dato al regno, si è messo mano all'aratro e si volge indietro. Avete presente, no? Vi siete mai chiesti perché? Non ve lo siete mai chiesti, eh? Vi do io la risposta, perché secondo me è così. Perché uno guarda indietro quando l'aratro? Per vedere se sta andando dritto, però no. Cioè giudica il suo passato. Vede se nella sua vita è andato un po' zigzag. Ecco, Gesù non vuole gente così. Non vuole gente che si giudica. Vuole gente che guarda in avanti. Mi piace questo. Allora, noi diciamo: Signore, ci hai dato questo compito, annunciare il Vangelo, portarti là dove viviamo, a raccontarti, però lo stiamo facendo a gente che crede di credere, però lo facciamo in una condizione in cui c'è già qualcosa, non è che qui radiamo al suolo tutto e si ricomincia da zero, non sono qui a dire buttiamo via il bambino pulito con l'acqua sporca, ma sicuramente ci sono delle attenzioni, delle scelte, a volte coraggiose, che bisogna fare per tornare a essere più credibili, per tornare ad essere così come Gesù ci ha chiesto di essere, annunciatori, portatori di Vangelo, portatori di buone notizie. Ecco allora l'idea del granello di senapa, l'ha detta Gesù, non l'ho detta io. Cominciamo a uscire da certe logiche. Quanti eravate stasera alla conferenza? E chi se ne importa? Quanti eravamo? Quanta gente è poi venuta al gruppo e chi se ne importa? Certo, essere in 3 o essere in 30 cambia, ma la logica del granello di senape è quella. Il problema non è quanta gente viene in chiesa, quanta entra, ma quanta esce convertita. Il problema non è quanti gruppi abbiamo in parrocchia, ma quanta gente incontra Dio. Finché noi restiamo nella logica dei numeri, e guardate che è molto diffusa, perdiamo di vista quello che invece Gesù ci ha chiesto. Io sono assolutamente certo, e padre Mario ve lo può dire.
Interrompiamo un attimo. Sì. So che non ti piace l'ambone, però non sentono bene.
Ah, mamma mia.
Se non ti piace.
No, non è che non mi piace. Devo ricominciare da capo?
Tutto da capo.
Così va meglio? Ah, è per quello che tutti dormivate. Vabbè. No, scherzo. No, non è che non mi piace l'ambone, vorrei che fosse chiaro questo. Che qui si proclama la parola di Dio, in questo momento io non sto proclamando la parola di Dio. Va meglio però? Parlo anche più lentamente? Faccio lo spelling? No, mi sentite davvero in fondo? Sì? No? Sì? Vedo facce perplesse. Mettiamo 30 microfoni? No. Va bene così? Continuo. Stavo dicendo, parlo più lentamente perché ahimè quando mi accaloro mangio le parole e poi ho questa U valdostana che tutti mi prendono in giro, Augusta, un po' stretta. Stavo dicendo, allora se Gesù ci ha dato il mandato di annunciare il suo Vangelo e noi lo facciamo qui e oggi, parlando a gente che crede di credere, parlando da gente che è abituata, che va tutto bene madama la marchesa. Guardate, io l'ho sperimentato sulla mia pelle. Molto spesso, quando in una parrocchia si cambia il parroco e arriva qualcuno che ha qualche nuova idea, tendenzialmente la gente lo sopporta con cristiana rassegnazione. Arriva quell'appassionato delle missioni e nasce il gruppo missionario. Arriva quello che è il pallino del canto e nasce la corale. La gente in fondo ti guarda e dice: ascolta, tu continua a seppellire i nostri morti e poi fai quello che credi. Parlavo la scorso mese, ero in Sicilia, dove la religiosità popolare è molto diffusa, è molto forte ed è una buona cosa in teoria. E parlavo con questi parroci siculi e dicevo: guardate, credetemi, il cristianesimo sarà scomparso dall'isola, ma ci saranno ancora le processioni, perché certe manifestazioni di fede precedono il cristianesimo. Noi le abbiamo battezzate, come è tipico del cristianesimo, non buttare via niente, prendere una festa pagana e farla diventare Natale. Ma A questa gente noi siamo chiamati qui e oggi, senza buttare via il bambino pulito con l'acqua sporca, ad annunciare il Vangelo. E vi dicevo, senza guardarsi indietro, senza contare sui numeri, nella logica evangelica del granellino. Ma pensateci un po', 12 apostoli e hanno fatto tutto sto caos. 12 apostoli e noi stasera siamo qui a parlare di Gesù Cristo. Siamo un po' di più. Ecco allora, dopo questa lunga introduzione, alcune cose che mi sono venute in mente. Potrei condividerle con voi dicendo appunti per provare a guardare la realtà in maniera un po' più ottimistica. Cosa ci è essenziale qui e ora per annunciare il Vangelo? La prima cosa, forse è meglio ricordarla a tutti: la fede, scoprire Dio, cercare Dio, farsi trovare da Dio, è un'esperienza intima e personale ed è la finalità del credere. Il cristianesimo pretende di essere un modo per avvicinarsi e conoscere Dio. Poi c'è l'aspetto sociale, l'aspetto caritativo, che è bello trovarsi la domenica, se no non è più domenica, se non andiamo a messa. Ma dopo. Se nella nostra comunità l'obiettivo non è quello di accompagnare, aiutare le persone a fare una personale, fortissima esperienza di Dio, io credo che abbiamo tradito il mandato evangelico di Gesù. In altre parole, ecco il primo slogan che mi verrebbe da dire: possiamo illuminare solo se siamo accesi. È inutile che ci sforziamo. Queste candele sull'altare che sono spento, il cero pasquale, non fa luce finché non è acceso. Quando Gesù parla di annunciare, non sta dicendo fate un master di comunicazione religiosa, sta dicendo convertiti. Volete far diventare la vostra comunità religiosa, pastorale, il vostro gruppo, la parrocchia, una comunità missionaria? Credete, non sbattetevi, credete. Un po' semplice? Sì, è semplice. La candela quando brucia non si sta concentrando dicendo adesso faccio luce. Vivi una tua vita interiore. Una cosa dicevo prima poc'anzi in libreria, ma guardate, ci credo abbastanza a quello che dico. Tendenzialmente scrivo nei miei libri cose che penso e se possibile che ho sperimentato o che vorrei sperimentare. Mi sembrerebbe oltremodo sciocco fare un mestiere. E questo è un primo ostacolo gigantesco. Quando Padre Mario Dall'Ambone parla e la gente lo ascolta, molti in fondo pensano, per forza lo fa, è il suo mestiere. Lo pagano anche per fare quello. Quindi noi ci scontriamo continuamente con questa superficialità delle persone che abbiamo accanto. È normale che in una parrocchia ci sia catechismo. A che serve? Ma vabbè, fa la comunione, no? Ok. Ma bisogna fare gli incontri? Sì, mannaggia, ma c'è calcio, c'è tennis, c'è danza. Vabbè, è così. Cioè, la prima cosa da fare è davvero essere pienamente consapevole che solo se siamo accesi possiamo fare luce. Perciò, tutto il tempo che dedicate alla vostra vita interiore è già evangelizzazione. Quando nel segreto della vostra stanza state pregando, è già evangelizzazione. La persona anziana che non è più in grado di uscire e far niente, ma ha una sana vita di preghiera, sta già evangelizzando. Allora, al primo punto, mi avete chiesto dei consigli per, come dire, provare a scuotersi un po', è questo: convertiti e credi al Vangelo. Ah, solo? Sì, purtroppo sì. Non che gli altri si convertano, comincia tu. È interessante, adesso non posso sbrodolare troppo, ma è interessante il Vangelo di Marco, il primo Vangelo a essere stato scritto, il primo miracolo del primo Vangelo a essere stato scritto è la guarigione dell'indemoniato nella sinagoga di Cafarnao. Come se Marco barra Pietro, che è quello che ha suggerito a Marco cosa dire, stesse dicendo: prima di preoccuparvi degli altri, guarda al tuo interno, alla sinagoga, togli la parte demoniaca di capire la fede che c'è dentro la comunità, non fuori. Credo che questo sia il primo movimento, con una cosa che io dico sempre, un po' uno slogan, ma mi diverte ripeterlo con voi, sapendo che nella mia esperienza personale di incontro con Gesù, che dura tutta la vita, ci sono degli step, dei momenti belli, altri meno belli, che qui dentro, se io sono acceso faccio luce, altrimenti no, qui dentro c'è una cosa fondamentale: non dobbiamo salvare il mondo noi, il mondo è già salvo, è che non lo sa. Quello che io posso fare stasera con voi è vivere da salvato, vivere da salvato, questo sì che lo posso fare, questo sì che lo posso fare. Ecco, allora la prima cosa quando noi pensiamo cosa fare fuori verso gli altri è guarda dentro, guarda cosa puoi fare tu con te, per te. Prega di più, prega meglio, medita la parola, abbi un momento di servizio, di carità, prendi sul serio questa chiamata che Dio ti fa a liberare la tua anima, a farla fiorire. Qui mi partono i pop-up. Quando Gesù dice: ma quando anche tu guadagnassi la tua vita, il mondo intero, e perdi la tua anima, ma che te frega? La vita che ci giochiamo è qui. Se noi non abbiamo il coraggio in questo mondo così incattivito, narcisista, autoreferenziale, se non ho il coraggio io di dare il primato allo spirito, ma chi? Ma chi? Ma chi? Quanto è triste vedere cristiani mondani, cioè nella logica del mondo. Quanto è bello vedere cristiani che nella semplicità, senza fare i guru, vivono una vita spirituale, nello spirito, nel leggere le cose, nel raccontare gli eventi, nel giudicare se stessi e gli altri. Se amate quelli che vi amano, dice Gesù, che fate di straordinario? Allora, la prima cosa, ahimè, è quella più impestata, cara Giulia, cioè pensare alla mia vita interiore. Adesso proviamo a vedere invece un po' intorno. La seconda è questa. Una cosa che possiamo sicuramente fare nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, nei nostri movimenti, nella nostra associazione, semplice, senza ribaltare tutto, senza pensare che le soluzioni siano le riforme, o i cambiamenti, o i regolamenti, o gli statuti, perché noi abbiamo questa malattia mentale in testa. Noi parliamo sempre di se cambia il parroco va meglio. No, nella Chiesa si parla sempre solo di conversione. Ma una cosa che noi possiamo fare senza ribaltare tutto è finalmente, realmente avere un atteggiamento di accoglienza in tutto quello che facciamo. Accoglienza. Io sono basito, esterefatto, addolorato nel sentire i miei amici che mi vengono a raccontare le loro esperienze con la Chiesa. Che sia il genitore rompiscatole, che sia lo sposo, la sposa, che sia quello che viene a chiedere aiuto. Accoglienza vuol dire sei il benvenuto chiunque tu sia. Non che io parto col presupposto che tu non mi capisci o che ce l'hai con me. Cosa vengono questi a chiedere ai bambini di far catechismo che non hanno neanche firmato la presa di consapevolezza? Perché non voi pensate che facendo una firma la gente prende la sua responsabilità? Cioè, come dire, a volte noi proiettiamo addosso agli altri i problemi nostri. E guardate, la gente è sensibile a questo, non alla Santissima Trinità. E voi potete essere i più bravi catechisti, i più grandi predicatori, i più eccellenti operatori Caritas del mondo e avere tutta la teoria bella inanellata in testa, ma se siete delle persone sgradevoli è già tutto finito, prima ancora di iniziare. Scusate se insisto, ma ho visto catechiste non sopportare i bambini, fai altro, no? Ho visto, spiace dirlo, preti giudicanti, per cui quando uno arriva già si sente, non ti si vede mai, adesso vieni a chiedere il battesimo per tuo figlio. Grazie, guarda, abbiamo iniziato benissimo la nostra conversazione. Bello, grazie, puccioia. In questo mi sembra che Papa Francesco, che è un grande dono di Dio, come lo è stato Benedetto, come lo è stato Giovanni Paolo, perché abbiamo sempre il Papa giusto al momento giusto, e smettiamola con sta scemata di giocare a qual è il Papa migliore, proprio una cretineria che è vergognosa, ma ci richiami a questa cosa qua. Ricordate quando a Santa Marta qualche settimana fa, un mese fa, ha detto: è inutile che siamo tutte le domeniche a messa e poi sul lavoro siamo i più delinquenti, i più antipatici, i più disonesti di tutto l'ufficio. E poi magari diciamo anche che andiamo in chiesa. E Papa Francesco ha aggiunto: piuttosto di che sei ateo, facci un favore. Ma ha ragione. Ora, Gesù non è morto in nome della coerenza, però neanche contraddire continuamente il Vangelo. Abbiamo una grave responsabilità per il Vangelo, non per me. Questo non vuol dire allora che dobbiamo essere tutti dei San Luigi Gonzaga, non è quello, ma se tu fai l'esatto contrario di quello che dici, beh ragazzi, non fai una bella pubblicità. Vi racconto un aneddoto, l'ho già raccontato l'altro ieri a Grosseto, è successo appunto in Sicilia. Ero a cena con i preti che mi avevano invitato e alcune coppie. Una di queste coppie si era appena sposata e si era sposata in una bellissima chiesetta sul mare. Allora il prete presente li aveva sposati e la sposa ancora parlava accalorandosi sull'antipatia del parroco di questa chiesetta che aveva concesso l'uso della chiesa, ma mica sua proprietà. Tutti i bastoni fra le ruote che gli aveva messo, tipo in piena estate in Sicilia, pretendere di fare i fiori al mattino e il matrimonio era al tardo pomeriggio, perché lui dopo pranzo doveva fare la pennichella. Voi capite che questi sposi qua li abbiamo persi nei secoli eterni, poi Dio provvede, però lo stato di antipatia e di fastidio di qualcuno che avrebbe dovuto accogliere ha messo un muro. Allora, quando Zaccheo, Luca capitolo 10, cerca di vedere passare Gesù perché è curioso, e la gente che ce l'ha un po' con lui è un po' bassettino, un po' tappo, gli si mette, gli impedisce di guardare, quello è il rischio che corriamo noi come cristiani, io, diventare muro. Ecco invece che il modello del cristiano è diventare albero, sicomoro, su cui ti puoi arrampicare anche solo perché sei curioso e guardi e vedi passare Gesù. L'accoglienza mi sembra che sia la cosa più semplice del mondo, o no? O no? Sorridere quando una persona arriva anche se non sai chi è, salutarla, essere educato, non pensare che ce l'abbia con te o che ti faccia un dispetto perché non viene alle tue riunioni. Guardate, io su questo ho sviluppato una irritabilità e lo dico da genitore, lo dico da utente. Quando il mio parroco mi ha mandato il messaggio che faceva la riunione in preparazione alla comunione di mio figlio, gli ho telefonato, gli ho detto: guarda, io vengo, c'ho altro da fare ma vengo, se però mi fai venire per parlare di vestine, di vestitini, le vesti bianche, e di raccogliere i soldi per i fiori, ti tiro un cazzotto in mezzo a tutti, perché io ho altro da fare. Quindi se tu mi organizzi una riunione, per favore parlami di Gesù Cristo. È stato bravo, ha fatto tutto come... Però cioè, a volte, lo dico con molto rispetto, Padre Mario, e per tutti, a volte noi viviamo fuori dal mondo, e più si è dentro la Chiesa e più si è fuori dal mondo, ma la gente ha altre cose nella testa. È inutile che noi giudichiamo la gente perché dice ma la comunione è solo una festa. E meno male che è una festa. Allora cerchiamo di evangelizzare la festa invece che fare sempre gli inaciditi che giudicano tutto. Ma basta! Ma basta! L'accoglienza. Già la gente pensa che la Chiesa sia qualcosa di avulso e alieno nella vita, e ci manca ancora che mettiamo le stranezze che derivano dalle nostre abitudini, magari anche sante, ma che non derivano dal Vangelo. Dal parroco alle catechiste, la Caritas, si vede se c'è amore quando tu accogli, sano e adulto. Mi stai a cuore, chiunque tu sia. No, però io mi irrito perché sento non riconosciuto il mio ruolo, ma come avevo mandato l'avviso e lei mi viene a fare questa domanda, ma molla lì, hai il Vangelo fra le mani, il Signore si consegna a te, ma smettila. Accoglienza. La prima cosa l'esperienza personale, la seconda l'accoglienza, la terza accelero. Ah, una cosa che a me ha cambiato la vita. Distinguere nella mia vita e nella vita pastorale fra le cose ultime e quelle penultime. Ultime e quelle penultime. Appunto, a che ora è l'orario della messa la domenica? Non è una realtà ultima, eh? Se si fa catechismo una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, o se si fa con la CR, o si fa... Non è una realtà ultima, gente? Non mischiamo i piani, già lo facevano al tempo di Gesù e Gesù si è piuttosto irritato su questo. Prendete le vostre tradizioni degli uomini e le spacciate come legge divina. E si è sempre fatto così, di cui sopra, guardate che è la cosa più simpatica, io ci ho lavorato in parrocchia e quando qualcuno mi diceva qui si è sempre fatto così, io rispondevo no, c'è stato un momento in cui si faceva in altro modo e qualcuno ha fatto questo e l'altro gli ha detto si è sempre fatto così. Ho avuto la fortuna di avere un parroco un po' tagliato con l'accetta, ma in gamba, di quei valdostani, guida alpina peraltro lui era, e quando lui faceva una riunione del consiglio pastorale a cui era un po' insofferente, aveva questa visione un po' gerarchica del prete, lui diceva sempre, fumava il trinciato durante la riunione, vietato fumare, ma lui fumava, e poi lui diceva, lasciava parlare tu, diceva, ma chiediamoci una cosa, questa cosa serve al regno di Dio o no? E già lì capite che dice, ma pensandoci proprio bene bene, perché se ci pensate, quali sono le ragioni catastrofiche per cui si litiga in una parrocchia? Chi va a leggere? Orca miseria, hanno spostato di un quarto d'ora l'orario della messa perché al povero prete hanno aggiunto altre tre parrocchie. Urca, facciamo la raccolta firme subito. Fondamentale, attenzione, non voglio ridere, ma siamo ridicoli o no? Siamo ridicoli o no? Ogni volta che vado, ogni volta, non sono andato molte volte, ma in Giordania, chi è venuto con me, da Zarqa siamo andati a Madaba, abbiamo fatto 3 ore di pullman, siamo arrivati, e io ho detto prima di scendere, ho detto ai pellegrini, avete visto? 3 ore di pullman. Ecco, sono le 2 parrocchie più vicine. Devi essere convinto ad andare alla domenica messa, eh? O no? Vi racconto questo aneddoto. Davo una mano, prestavo servizio a Courmayeur negli anni 90. Courmayeur è un posto turistico molto conosciuto, quindi ci sono un sacco di messe in alta stagione. Ma è autentica questa cosa che vi dico. Squilla il telefono della parrocchia, io ero lì nel pomeriggio, era il ponte dell'Immacolata, quindi iniziava la stagione sciistica. Una signora turista mi dice: sono la signora Brambilla di Milano, mi può dire l'orario delle messe? E io inizio come autentica questa cosa: signora, il sabato alle 17, alle 18.30, alle 19.30, alle 20.30, la domenica 8.30, 9.30, 10.30, 11, 17, 18.30. Lei, ce ne dica una alle 4? No, alle 4 non c'è. E io 6 mesi prima ero stato in Rondônia, in Brasile, dove il missionario, c'aveva un'esperienza missionaria, ci aveva portato a vedere una comunità, 8 ore col combi della Volkswagen, e lui andava lì due volte all'anno a far messa. E ci raccontava che la gente dei villaggi si faceva il passaparola, i seringheiros, in mezzo alla foresta, e alcuni avevano fatto due giorni di cammino per venire alla messa, capito? Cose ultime e cose penultime. Sappiamo distinguere cosa è regno di Dio, cosa è Vangelo, cosa è essenziale, cosa è legittimo dibattito per arrivare a capire una cosa. Quarta cosa mi sembra... Ah no, un'altra cosa importante. Cioè, a me sembra che a volte ci sia una grande nostalgia, ci siano cose non dette. A me sembra che di fondo, in molte persone che lavorano nella Chiesa, ci sia una rabbia di fondo. Per cui si pensa che gli altri ce l'abbiano con noi. La gente non viene più a messa perché ce l'ha con me. Le mamme non mandano i bambini a catechismo perché preferiscono altro. Certo, e fanno bene, scusate. Cioè, io ho un ragazzo sano di mente, dico, senti, vuoi andare a sciare 2 ore o venire a catechismo? Ma meno male che dice vado a catechismo. No, scusate, che vado a sciare. La cosa migliore è che il catechista vada a sciare con lui, se si può. E che poi magari si parli di Gesù sulla seggiovia. Oso, eh? Però la gente normale magari pensa anche queste cose qui. Ma allora, guardate, io sono esterefatto di quanta fiducia la gente abbia ancora nei preti, nelle suore, nei cristiani. Sono esterefatto. E tutto questo, virgolette, potere che ancora sia, non buttiamolo via. Non per affermare noi stessi. State tranquilli che in una parrocchia, eccetto questa, quando si cambia un parroco, quello che arriva, la prima cosa che fa è radere al suolo tutto quello che ha fatto quello di prima. Prima cosa. Poi vediamo. Cioè, veramente usciamo da queste logiche umane per entrare nella logica del regno. Esiste una comunità qui? Sì. Cosa avete fatto fino ad ora? Secondo voi qual è il bisogno della comunità? A volte, ripeto, da fuori gli altri vedono al nostro interno delle dinamiche pelose, perverse, strane, che poi noi santifichiamo, ma sono piccine di gelosie, di ripicche, eccetera, eccetera. Distinguiamo realtà ultime da quelle penultime. Quarta cosa, sto finendo. Cosa fare nel concreto? Secondo me, dopo l'esperienza personale, l'accoglienza, saper distinguere cose ultime e penultime, concretamente sarebbe già bello dare qualità alle cose che si fanno. Dare qualità, verità, franchezza evangelica. I morti vanno sepolti, certo. I bambini vanno battezzati, certo. Ma come li si seppellisce? Come li si battezza? Fa la differenza. Guardate, una persona lo vede lontano un miglio se stai facendo il mestiere oppure no. Una mamma se ne accorge se tu vuoi bene al bambino che ti sta portando al catechismo. Non raccontiamoci. Su questo possiamo lavorare da subito. Da subito. Ricordo una volta nel mio paese è morto un ragazzo. In circostanze strane, era un ragazzo difficile, aveva avuto problemi di droga, sapete, di quei ragazzi irrisolti, e poi è morto investito, non si sa se è stato ucciso, insomma una storia così. Sono andato al funerale e il parroco lì veramente, sono salito poi dopo a fargli i complimenti, perché quella era la tipica papà morto di crepacuore, avete presente tutte queste situazioni? Il parroco inizia l'omelia dicendo: avrai trovato pace finalmente, senza ipocrisia, senza niente, senza già solo questo inizio ha subito rasserenato tutti i cuori, perché tutti pensavano quello, che vita tormentata, ha rovinato la sua vita, ha rovinato la vita dei suoi genitori, ma cosa ci fa qui questo ragazzo in chiesa? E lui ha iniziato: avrai trovato pace finalmente. E poi è stato un fluire di parole di Vangelo, di misericordia, che ha perforato il cuore di tutti. Ci vuol poco, ci vuol poco. Fare al meglio quello che sappiamo fare, parlare di Dio. Fare al meglio quello che sappiamo fare, raccontare il Vangelo. fare al meglio quello che sappiamo fare, con verità. Dire non so se non lo sai, non capisco se non capisci. Non siamo gli avvocati difensori di Dio. Ultima cosa e concludo. Mi sembra che il riferimento del nostro orizzonte resti la splendida profezia del Concilio sulla Chiesa. Spiace un po' per chi come me è nato e cresciuto a pane e concilio vedere che sembra una roba persa nel passato, onestamente. Molto è stato fatto, ma ancora molto è da fare. Mi consola il fatto che il Concilio di Trento ci hanno messo 250 anni a realizzarlo, quindi siamo ancora in tempo, speriamo prima. Una Chiesa popolo di radunati nella diversità ministeriale, quanto neoclericalismo di ritorno fra preti e fra laici. Come se il mondo è brutto, sporco e cattivo, allora noi ci chiudiamo le nostre ritualità, tiriamo fuori un po' di paramenti vecchi, li togliamo dalla muffa e cambia tutto. È così semplice? Quasi come se cambiando la lingua della liturgia tornassimo a credere. È così facile? Allora cioè, facciamo la messa in ungherese, si riempiono le chiese e tutti si convertono, facciamoli in ungherese, se quello è il problema. Non so, mi sembra che dobbiamo proprio un po' recuperare questo sogno grande che è la Chiesa nel cuore di Gesù, nella reciproca comunione, come dice San Paolo, servi gli uni della felicità degli altri. Ecco, allora la logica faticosa, tutta evangelica della comunione. Allora, e concludo davvero, in questo piccolo modo, a partire da Matteo 28, che a noi è dato di annunciare il Regno, in questo piccolo modo mi sembra che queste cose si possano fare. Stasera già. Non è che dobbiamo fare un sinodo per capire queste cose. Il capitolo generale per capire questo. No, basta ricordarci cos'è il Vangelo. Che è un'esperienza personale. E che non possiamo annunciare il Vangelo se siamo respingenti invece che accoglienti. E che se non sappiamo distinguere cosa è essenziale e cosa no. Che ripeto, importantissimo i vestitini bianchi, chi fa le vote alla comunione, ma non può essere la cosa fondamentale della nostra vita parrocchiale. Allora nel concreto possiamo già dare qualità a quello che facciamo. Io non so come pregate voi qui, immagino bene. Dare qualità alle nostre celebrazioni, accoglienza. Accoglienza vuol dire una chiesa illuminata e calda, accoglienza vuol dire qualche fiore, accoglienza vuol dire un po' di silenzio mentre si prega, accoglienza vuol dire che se un bambino strilla non dà fastidio, accoglienza vuol dire questi piccoli gesti a cui bisogna educare, ovvio. Proprio in riferimento alla grande profezia conciliare di questa chiesa che è luce delle genti, perché è accesa. Questo e tante altre cose, però mi sembra che questa riflessione, sono stato un po' lungo, chiedo scusa, però possa essere un argomento di riflessione concreto. E mi raccomando, non fate come fanno i cattolici medi, che pensano ci fosse stato qui il mio parroco ad ascoltare. No, pensa per te, quello che tu puoi fare. Io non so cosa succederà quando il figlio dell'uomo tornerà, ma gli posso dire stasera, domani, non lo so, Signore, guarda, la mia fede c'è, quindi troverai la fede, almeno una o qualcuna, perché chi è contagiato da Cristo non può che contagiare. Grazie.